Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati ai giochi dell'armonia del sabato. Ultimi ritocchi nella parrocchia di San Tommaso Apostolo, nel quartiere romano dell'Infernetto, che domani riceverà Papa Francesco. La parrocchia si prepara a vivere il culmine del 50° anniversario dalla fondazione. Il Santo Padre arriverà alle 16, incontrerà i bambini, i disabili, i malati, confesserà 5 persone e infine celebrerà la Santa Messa nella nuova chiesa, recentemente costruita per rispondere alle esigenze di una periferia in continua crescita, tra le più giovani della capitale, pensate, con oltre 130 battesimi l'anno. Ma come si sta preparando la comunità parrocchiale a ricevere il Santo Padre? Paolo Ondarza ha incontrato il parroco Don Antonio D'Enrico.
La prima preparazione che io ho chiesto a me stesso e quindi ai parrocchiani è stata quella spirituale, della preghiera. Questo è un grande dono di Dio, ho detto subito. Lo dobbiamo cogliere appunto come un regalo della provvidenza, non tanto come un evento mediatico. E quindi la preghiera è al centro del nostro incontro con il Papa. E infatti poi il centro di tutta la visita sarà proprio la celebrazione eucaristica. Pregare col nostro Vescovo significa rendere presente la genuinità dell'identità della Chiesa, che si fonda appunto sugli Apostoli e quindi sulla comunità cristiana attorno a loro.
È un anno particolare questo per la parrocchia di San Tommaso, si sta festeggiando un importante anniversario, la struttura è una struttura nuova, è per anni attesa, desiderata dai parrocchiani.
Certamente è il motivo in fondo per cui abbiamo invitato il Santo Padre. Il 19 febbraio prossimo ricorreranno infatti 50 anni dalla istituzione di questa parrocchia.
Il Papa, che ama indicare le periferie come luogo esistenziale di attenzione pastorale, visita una parrocchia alla periferia di Roma, una periferia particolare.
Certamente questa è una periferia innanzitutto logistica, perché siamo veramente ai confini della diocesi di Roma. Non possiamo però chiamarla come periferia per le problematiche di degrado di quant'altro si possa immaginare, ma in fondo anche in questo nostro quartiere, che pur possa dirsi un quartiere di ceto medio-alto, la periferia che può qui il Papa incontrare è proprio quella di una tendenziale tentazione delle famiglie che qui vi abitano un po' di isolarsi in queste loro case che sono disseminate in un territorio parrocchiale di più di 3 chilometri.
Ecco, una domanda che può apparire scontata, banale, probabilmente le avranno fatti in molti. Questo quartiere ha un nome che è tutt'altro che rappresentativo della realtà cristiana viva di questa parrocchia.
Mi aspetto questa domanda anche dal Santo Padre innanzitutto, che mi chiederà perché questa zona di Roma si chiama Infernetto. Si chiama semplicemente Infernetto perché qui c'erano le carbonaie. E quindi all'inizio del secolo scorso, dovendosi qui fare i carboni che poi venivano venduti per il riscaldamento eccetera delle case, le persone che vi lavoravano uscivano da questo quartiere nere di fuligine, nere per aver toccato appunto questi quartieri, e chiunque li vedeva aveva dato questo piccolo nomignolo a questi operai. Questi vengono da un inferno, da un piccolo inferno ci sarà lì, quindi non ha nulla a che fare con questioni legate a diavolo, demoniaco e nulla di tutto questo. Andando avanti, il quartiere ha mantenuto questo nomignolo, che oggi è entrato purtroppo, dico io, nella toponomastica, per cui difficilmente lo si potrà cambiare. Ma naturalmente questa è la pineta di Castelfusano, avendo accanto anche quella località di Castel Porziano, da cui prende il nome il viale che attraversa tutta la parrocchia. Castel Porziano, che voi ben sapete, è la residenza del weekend o comunque estiva del Presidente della Repubblica.
Collegandoci ai fatti più recenti di cronaca, questo quartiere è stato anche toccato dall'alluvione e il Papa recentemente ha speso parole anche per chi nelle ultime settimane è stato colpito da questa pioggia così abbondante a Roma e ha provocato tanti disagi.
Penso proprio che il Santo Padre abbia parlato anche di noi. magari non conoscendo direttamente la situazione, che io avrò modo di spiegargli. L'avvento dell'edilizia in questo quartiere ha veduto sì la costruzione di tante case e nuclei abitativi, ma magari un po' di carenza, bisogna dirla, da parte delle istituzioni di creare tutte quelle infrastrutture che potessero un po' far riscontro a tutte queste abitazioni. 3 anni fa, purtroppo, quando c'è stata quella alluvione veramente forte, abbiamo anche avuto un decesso tragico a causa appunto di questo, di una casa che, la cui inondazione appunto ha spostato una parete addirittura, e quindi un povero abitante, cittadino srilanchese, ha perso la vita.
Le chiedo di descriverci un elemento positivo e uno negativo che secondo lei possano un po' dare l'idea, seppur sommaria, del luogo in cui lei si trova quotidianamente ad operare.
Di positivo ci sono tante cose. La comunità cristiana evidenzia veramente, dico io in questi anni lo vedo, una grande attenzione per i poveri. La parrocchia assiste con il suo piccolo centro Caritas parrocchiale circa 50-60 poveri la settimana con un pacco viveri, e ha costantemente aperto un luogo dove noi raccogliamo vestiario usato o quante è necessitante di una casa, perché i poveri possono venire a prendere e a loro volta, se possono, lasciando una piccolissima offerta irrisoria con la quale la parrocchia vive anche l'aiuto missionario lontano da noi, in aiuto innanzitutto alla nostra parrocchiara, la dottoressa Chiara Castellani in Congo, che ha aperto una scuola per infermieri, assiste un ospedale, fa tante opere di bene, grazie anche al nostro aiuto. Ma penso anche a un asilo che abbiamo costruito in Albania, penso anche all'aiuto per la costruzione di una chiesa in Costa d'Avorio, o come facciamo ogni anno, mandiamo un sostegno ai bambini di Betlemme assistiti dalle suore della carità. Un aspetto negativo di questo quartiere, io lo direi sostanzialmente in questo serpeggiante isolamento che chiude molte volte molte persone nel loro guscio di casa, quasi non interessandosi veramente neanche del vicino.
Stiamo parlando di un quartiere prevalentemente benestante, anche se lei chiaramente citava l'attività del centro Caritas, che quindi denota anche la presenza di popolazione meno benestante.
Ci sono dei poveri in questo quartiere, certamente. Poveri che vi abitano da molto tempo e che magari oggi, soprattutto con la grande crisi, in fondo crisi anche di tanti pensionati che a causa delle tasse si rivedono ridurre sempre di più la loro pensione. E poi ecco, certamente c'è l'immigrazione. Questo quartiere, vuoi per a causa della edilizia sempre di più fiorente, che magari purtroppo però in questi ultimi anni si è bloccata, vuoi anche per accudire queste case, custodirle, chiede veramente tanta manovalanza di queste persone, che i primi di cui si prestano sono appunto gli immigrati. C'è una grande comunità, che è quella del proveniente dallo Sri Lanka, ma c'è anche tanta presenza di abitanti cittadini provenienti dalla Romania. Prestano il loro servizio, ripeto, presso i cantieri o presso i giardini delle case o anche come badanti presso tanti anziani. Un'altra realtà che diciamo potremmo anche chiamarla di vera povertà presente nel nostro quartiere sono le 10 case di riposo di anziani, gestite quasi tutte da personale laico, a cui noi però come caparrocchia siamo vicini con l'assistenza spirituale, attraverso i ministri straordinari della comunione che portano a loro ogni settimana l'Eucaristia.
Ma è anche uno dei quartieri più giovani della diocesi.
Assolutamente, uno dei quartieri più giovani, e la nostra parrocchia in particolare ha più di 130 battesimi l'anno. I bambini delle comunioni aumentano sempre di più, le famiglie sono veramente tanti e giovanissime.
Che cosa vuol dire per lei questa visita del Papa, come parroco, a livello personale, a livello vocazionale?
Personalmente direi che certamente è una grande gioia incontrare il Papa personalmente, riceverlo nella mia parrocchia, poterlo fare incontrare con tante persone della comunità parrocchiale, ma anche personalmente si avvicina nella mia vita anche il 25° di ordinazione, fra 2 anni appena, è un grande stimolo, ecco, a essere confermato nella vocazione e nel servizio che la Chiesa mi chiede come parroco.
La chiusura e l'isolamento creano sempre un'atmosfera asfittica e pesante che prima o poi finisce per entrare e soffocare. Serve invece un impegno comune di tutti per favorire una cultura dell'incontro, perché solo chi è in grado di andare verso gli altri è capace di portare frutto, di creare vincoli, di creare comunione, di irradiare gioia, di edificare la pace.
E la visita di Papa Francesco domani pomeriggio nella parrocchia romana di San Tommaso Apostolo nel quartiere dell'Infernetto ci offre l'occasione per continuare a parlare della figura dell'Apostolo Tommaso, l'incredulo per eccellenza, e come l'arte ha rappresentato questa incredulità, questo episodio evangelico, l'incontro tra San Tommaso e Gesù risorto. Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Sara Maggi, storica dell'arte.
Il soggetto è abbastanza diffuso fin dai tempi del primo Medioevo, in verità, perché un po' perché parte del ciclo della storia di Cristo, quindi spesso viene raffigurato all'interno proprio di questi cicli, e poi anche perché anche esemplare del tema del credere per la fede piuttosto che con i sensi. Infatti, a partire, diciamo, dall'arte medievale, ma soprattutto dalla fine dell'arte medievale, dal gotico e soprattutto nell'era moderna con il 400, questo soggetto si stacca da quello che era la sequenza dei cicli cristologici e viene isolato e rappresentato appunto molto più spesso da solo. E uno dei gruppi statuari più famosi è quello del Verrocchio, che sta a Firenze, raffigurato per una delle nicchie esterne della chiesa di San Michele, e poi ci sono anche diversi quadri manieristi. Una peculiarità di tutte queste soluzioni iconografiche circa questo soggetto è che Cristo solitamente è rappresentato in una posizione sopraelevata, quindi mantenendo una sorta di distanza da chi gli sta attorno, e instaura un dialogo che è fatto di sguardi con l'Apostolo Tommaso, offrendo il suo costato, ma obbligandolo a muoversi lui per toccare la ferita. Questo è in realtà una sorta di escamotage per porre l'accento in realtà del tema raffigurato su quello che è il rimprovero di Gesù nei confronti di Tommaso. Gesù mantiene una distanza come se fosse il giudice che esprime giustamente il suo giudizio, così come riportato tra l'altro dalle parole del Vangelo di Giovanni, verso un Tommaso che effettivamente non è che ne esce particolarmente bene da questa vicenda. Le parole sono ovviamente indicative, perché hai creduto, ma beati coloro che non hanno visto e hanno creduto.
Questa è una panoramica su come l'arte nel corso dei secoli ha rappresentato questo episodio evangelico. Dovendo scegliere tra le tante una delle rappresentazioni e descrivercela più nel dettaglio, quale sceglierebbe?
Sceglierei quella più originale, è quella che si stacca effettivamente da questa tradizione iconografica. Naturalmente qui andiamo necessariamente a cadere su Caravaggio, e questo artista o per sua iniziativa personale, che in realtà è poco probabile, ma probabilmente anche per una dotta consulenza, affronta questo tema in maniera del tutto innovativa, spostando di fatto l'accento da quello che è il rimprovero, il giudizio severo di Gesù nei confronti di Tommaso, a invece alla comprensione di Cristo per la debolezza di Tommaso e ovviamente con lui anche di chi non riesce a credere soltanto per la fede. E, la tela in esame è adesso a Potsdam e un tempo era a Roma, viene realizzata attorno al 1600-1601 ed era uno dei fiori all'occhiello della collezione di Benedetto e di Vincenzo Giustiniani, quelli abitavano nel palazzo, oggi sede della Presidenza del Senato a Roma, a due passi dal Pantheon, ed erano coloro che possedevano una delle collezioni più celebri dell'epoca, con notevolissime opere di arte antica, rinascimentale, ben 15 quadri di Caravaggio, tutti commissionati o acquistati mentre l'artista era ancora in vita, che loro amavano smisuratamente. È un quadro che ha un formato abbastanza anomalo perché è rettangolare per il lungo, ma in realtà questo formato si adattava molto bene alla sua collocazione originaria, cioè sopra una porta, quindi si tratta di un quadro a mezze figure nel linguaggio tecnico, che presenta quattro figure, ossia Cristo, Tommaso e due apostoli, che letteralmente sembrano emergere improvvisamente da uno sfondo neutro, non nerissimo, ma comunque di un tono bruno scuro, che di fatto non ci dà alcuna informazione su quello che è l'ambiente e il contesto in cui ciò accade, non soltanto dal punto di vista dello spazio ma anche del tempo, e quindi effettivamente ha la funzione di trasportare in un tempo indefinito, quindi fondamentalmente valido in ogni momento, la scena raffigurata, e questo è un espediente spesso adottato da Caravaggio.
Come lei ha già accennato, una delle prime novità di Caravaggio è quella dell'atteggiamento di Gesù, un atteggiamento di comprensione nei confronti di Tommaso.
Infatti non si pone in una posizione sopraelevata rispetto agli altri presenti, ma anzi addirittura mantiene il loro stesso livello e avvicina la sua testa agli altri. Queste quattro teste si uniscono quasi in un unico elemento. Cristo invece che chiedere a Tommaso di avvicinarsi lui a quella che è la sua ferita, guida lui stesso la mano di Tommaso, tenendola però delicatamente per il polso, dentro la sua ferita. Questa delicatezza che si può riscontrare nel suo gesto corrisponde perfettamente anche alla sua immagine, che è tutta improntata su dei toni chiari, a partire dal suo manto che è tendenzialmente bianco panna, che ovviamente era necessario perché qui siamo nel contesto della visione trasfigurata di Cristo dopo la sua resurrezione, naturalmente, ma questo colore chiaro poi si estende anche sulla pelle di Gesù e contrasta fortemente, quindi anche intenzionalmente, con quelli che sono i colori più della terra, più scuri, più intensi, delle vesti degli altri apostoli, ma anche della pelle di tutti questi personaggi, che è molto più, come dire, anche cotta dal sole, anche sporca, e anche la fronte di tutti questi personaggi è corrugata, segnata da queste linee scure dell'ombra che si crea appunto per queste rughe che si accumulano sulla loro fronte, a differenza, ecco, del volto sereno di Gesù. In particolare Tommaso poi ovviamente è anche posto in primo piano e quindi spicca addirittura per le sue mani sporche, le sue unghie sporche rispetto alla purezza dell'immagine di Gesù, che comunque è appunto in un atteggiamento di totale comprensione e anche estremamente umana nei confronti della limitatezza di questo apostolo scettico.
Ecco, sempre riguardo alla figura di Tommaso, quali sono le altre novità di Caravaggio?
Innanzitutto lui è vestito con le vesti non dell'epoca degli apostoli, ma con quelle dell'epoca di Caravaggio. E nello specifico sono vesti della gente semplice, la sua sorta di giacca leggera che sta indossando, addirittura posta tra l'altro in primo piano, quindi fatta apposta per essere vista, una sorta di scucitura sulla manica che denotano insomma una condizione di povertà o comunque di semplicità, e questo è anche un elemento che si riconosce appunto in queste mani sporche. E che cosa sta facendo Tommaso? Perché qui è un altro elemento di novità: lui si sta facendo guidare da Gesù con il suo dito dentro la ferita di Gesù, che peraltro è anche descritta in maniera chirurgica, nel senso medico del termine, così è stata analizzata effettivamente da alcuni medici, insomma la precisione con cui Caravaggio appunto descrive la ferita, e Tommaso non guarda in realtà la ferita di Gesù, ma non guarda nemmeno Gesù, nonostante la sua fronte presenti rughe profonde che sembrano proprio il frutto di uno sforzo che lui sta facendo di spalancare letteralmente gli occhi, lui non riesce a vedere nulla, letteralmente. Quindi rispetto all'iconografia tradizionale che poneva sempre in dialogo, in un dialogo di sguardi, Gesù con Tommaso oppure Tommaso con la ferita, qui abbiamo proprio una rottura di quella che appunto era la modalità di descrizione di questo soggetto fino a quel momento. Il motivo di questa presa di posizione diversa rispetto alla tradizione può essere riscontrato diciamo in una determinata interpretazione che legge la cosa come l'impossibilità letterale, tradotta in senso letterale, di Tommaso di vedere, perché lui è letteralmente reso cieco da questa sua limitatezza che gli imponeva di credere soltanto appunto se vedeva. Quindi diventa vittima di un paradosso praticamente che provoca lui stesso.
Possiamo dire che anche in questo caso siamo di fronte ad una esperienza spirituale, ovvero lo spettatore osservando la tela viene coinvolto nella scena raffigurata.
Direi di sì, lo spettatore viene praticamente invitato, osservando Cristo, osservando Tommaso, che è descritto appunto come un uomo semplice, limitato, ma verso il quale Cristo ha misericordia, comprensione, ecco, ad assumere fondamentalmente lo stesso atteggiamento di Gesù, quindi di comprensione, compassione per chi come Tommaso non riesce, per la sua limitatezza in realtà, a raggiungere la vera fede, che appunto non richiede in realtà l'occhio dei sensi, ma quello appunto spirituale. In questa maniera Caravaggio riesce a ribaltare i toni di rimprovero che si potevano riscontrare nelle iconografie precedenti in un senso del tutto costruttivo. È un invito appunto a non fare come Tommaso, ma pur comprendendone l'umana limitatezza, ma appunto a utilizzare gli occhi dello spirito, perché comunque quelli del corpo non riusciranno mai a vedere la vera verità.
Un testardo questo, no? Ma il Signore ha voluto proprio un testardo per farci capire una cosa più grande. Tommaso ha visto il Signore, è stato invitato a mettere il suo dito nella piaga dei chiodi, mettere la mano al suo fianco, e non ha detto: è vero, il Signore è risorto. No, è andato più oltre, ha detto: Dio, il primo dei discepoli che fa la confessione della divinità di Cristo dopo la resurrezione, e ha adorato.
E ci avviamo alla conclusione del nostro incontro. Prima però di salutarvi voglio ricordarvi alcuni appuntamenti. Innanzitutto quello di questa sera alle 21, I Giochi dell'Armonia presenta una trasmissione speciale a cura di Franca Salerno che ripercorre la storia della Giornata Mondiale del Malato da Giovanni Paolo II a Papa Francesco. La trasmissione si intitola Guariscimi Signore. Vi ricordo poi l'appuntamento di domani alle 7 del mattino, in replica alle 21, con le catechesi di Don Fabio Rosini dedicate alle beatitudini. Domani protagonista la sesta beatitudine: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. È tutto, io mi fermo qui, vi auguro buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.